Da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte sempre.
Fino al 19 maggio. Termini e condizioni su euro.it.
La bellezza è delicatezza. La bellezza è gratitudine. La bellezza è mamma. Festeggia l'amore più grande con un dono speciale. Da Douglas fino al 25% di sconto su tantissimi prodotti e cofanetti regalo. Perché beauty is love. In tutte le profumerie Douglas e su douglas.it.
One Podcast.
Io mi ricordo che quel giorno, che era il 12 febbraio, che avevo annunciato la gravidanza, è stato, penso, uno dei giorni peggiori della mia vita, perché c'era proprio stressante vedere che la gente ogni due per tre aveva un commento negativo, cattivo. E io mi ricordo che ero finita in ospedale quel giorno perché avevo paura di aver avuto un aborto spontaneo.
Rieccomi qui, sono ancora io, Alessia, con il mio bel bagaglio di paranoie. Con questo podcast ho iniziato ad aprirmi e devo ammetterlo, è stato liberatorio. Allora ho pensato, e se invitassi degli amici per ascoltare le loro mille pare e affrontarle insieme? Perché ormai lo sapete, in un mondo in cui sembra che dobbiamo farcela da soli, io credo nel valore della condivisione. Io sono Alessia Lanza e questo è Mille Pare. Oggi è venuta a trovarmi Samantha, la nostra psicologa di Mille Pare, perché ho bisogno del suo supporto per parlare di pregiudizi. Grazie mille per essere venuta.
Figurati, è sempre un piacere.
Specialmente perché oggi è venuta Sofia Crisafulli a trovarmi e parleremo di un argomento piuttosto delicato, che è la maternità.
Eccomi.
Tu hai cominciato molto presto con YouTube, TikTok e hai un seguito pazzesco, 1,5 milioni su Instagram, 2,5 milioni su TikTok, quindi enorme. E quindi voglio chiederti, quali sono stati i primi pregiudizi che secondo te hai avuto sui social quando hai cominciato questo percorso? I commenti più negativi che hai avuto all'inizio?
Allora, diciamo che all'inizio tanto negativi fortunatamente non ne ho mai ricevuti, quasi mai. Poi magari dopo un po', quando Musical.ly è diventato TikTok, ha cominciato un po' quella gente cattiva che commentava video anche normalissimi, però insultando senza motivo. Però diciamo che sono sempre stata una persona che ha sempre lasciato perdere queste cose, quindi non mi sono mai interessata tanto. Però magari avevano sempre un commento brutto per qualsiasi cosa facessi. Cioè ogni cosa, che magari un vestito, il capello, il trucco,
le unghie,
tutto, ogni cosa era sempre una critica. E quindi a un certo punto ho detto, vabbè, io capisco che non posso piacere a tutti, tanto ogni cosa che faccio non gli va mai bene, perché se mi faccio le unghie magari a qualcuno piace ma a qualcuno no, e se non me le faccio mi insultano perché non me le sono fatte. Quindi a un certo punto ho detto,
da TikTok sono diventati cattivissimi di punto in bianco.
Sì.
Non so perché, forse perché è aumentata la gente.
Esatto.
Quindi sono aumentati i commenti cattivi.
Esatto.
Però è stato veramente un Musical.ly era così sereno,
bellissimo, tranquillissimo, c'erano anche video
nulla.
Comunque bellissimi.
Esatto.
Tipo tutti balletti, cose su TikTok si vede da qualunque,
quindi. Esatto. Quindi
lasciamo stare.
E siccome noi raccontiamo tutto della nostra vita, tu hai avuto un momento che ha totalmente cambiato la tua, ovvero che hai avuto un figlio, Tiago, che tutti sanno che si chiama così.
Sì.
Quando hai iniziato a parlarne sui social, perché è una cosa che ti riguarda e quindi l'hai condiviso con le persone che ti seguono, come hanno reagito le persone?
Malissimo. Allora, quello un po' me l'aspettavo, ne ho parlato tante volte, è stato forse uno dei periodi più brutti che abbia vissuto sui social. Più che altro perché ho preso nella mia vita magari tante scelte sbagliate, la gente mi vedeva come una persona sbagliata e quindi nel momento in cui ho annunciato una gravidanza non ho mai visto commenti così brutti, ma non brutti per il commento in sé, proprio cattiveria dentro, repressa, tutta buttata verso di me, capito? Che sarei stata una madre snaturata, che mio figlio sarebbe stato abbandonato, cioè proprio da qualunque. E quindi questa cosa mi ha pesato veramente tanto, perché fino a che erano commenti verso di me, commenti cattivi verso di me, non mi è mai interessato. Nel momento in cui mi sono resa conto di avere una vita dentro di me e loro insultavano quella vita che neanche era nata, dicendo che mi sarebbe nato il figlio down e con le malattie più reali, cioè nel senso...
Sì, sono stati... Cioè io mi ricordo un po' come avevano reagito le persone e avevano questo pregiudizio in primis su di te.
E quindi avendolo su di te l'hanno avuto su tuo figlio, esatto. E sulla situazione in generale senza sapere
che in realtà
nulla.
Non è mai cambiato, nel senso che anche se mostro tanto della mia vita, io non mostro tutto. E quindi magari se io non mostro ogni giorno mio figlio, la gente pensa che io non veda mai mio figlio e che lo veda soltanto quando posto una storia su Instagram o un TikTok. Poi ringrazio che comunque ci siano sempre le persone che mi supportano. Però io mi ricordo che quel giorno, che era il 12 febbraio, che avevo annunciato la gravidanza, è stato, penso, uno dei giorni peggiori della mia vita, perché c'era proprio stressante vedere che la gente ogni due per tre aveva un commento negativo, cattivo. E io mi ricordo che ero finita in ospedale quel giorno perché avevo paura di aver avuto un aborto spontaneo, perché lo stress che mi aveva creato mi aveva fatto avere delle perdite. Io nella mia testa pensavo di aver avuto un aborto spontaneo. Poi ringrazio Dio che non sia stato così, però comunque è stato veramente pesante.
È incredibile che nel 2023, o quando era, insomma, 2022, ci possa essere ancora un pregiudizio legato alla maternità. Ma in che senso? Perché quello forse che si evince sempre di più è questo scollamento veramente dalla realtà, cioè il social è diventato lo sfogatoio di qualsiasi proiezione, qualunque livore, cosa che non funziona nella mia vita, per la quale allora io mi sento poi legittimato a sparare fango su chiunque abbia una vita minimamente migliore della mia. E questo è il vero problema. Quindi c'è veramente un po' un'alterazione in questo momento tra la realtà reale e la realtà invece virtuale, che sta cominciando a prendere delle dinamiche veramente anche un pochettino preoccupanti per certi aspetti, non per tutti, naturalmente anche assolutamente dei plus, però per personalità particolari e diciamo rispetto alle frustrazioni in generale sta cominciando a diventare via via un po' pericoloso, questo sì.
Infatti quello che mi viene da chiederti è che emotività provavi in quel momento, cioè che cosa ti sentivi addosso?
Allora io diciamo che ero già in paranoia per l'annuncio, perché comunque non è che mi sentivo obbligata a dover annunciare una gravidanza, però giustamente essendo personaggio pubblico un po' mi sentivo in dovere comunque di comunicare questa cosa. Nei primi tre mesi ho cercato di tenere più la gravidanza per me e per le mie amiche, comunque non si sa come sia un po' uscita questa notizia, e quindi mi ricordo che molto spesso mi commentavano magari video dicendo è incinta Sofia, così, e io cercavo di eliminare i commenti, dicevo adesso come gestisco questa situazione. E quindi un po' mi sono sentita in dovere, diciamo, di
anche dirlo. Il poco tatto in generale, esatto. Della situazione, che cioè, tu non l'avevi neanche detto e uno deve, vabbè, come al solito,
esatto,
sembra quasi doversi giustificare,
esatto. E vabbè, io comunque cioè nel senso ho sempre voluto metterlo lo stesso in pubblica questa cosa, ma perché mi fa piacere condividere tutto della mia vita, e anche questo la vedevo come una cosa positiva. E nel momento in cui ho ricevuto tanto amore da una parte ma nel contempo tanto odio, la mia testa non riusciva a vedere i commenti positivi, e quindi mi concentravo solo sui commenti negativi, e sono andata in un down totale. Ho pianto tutto il giorno, non facevo altro. E questa cosa che avevo avuto delle perdite, in realtà in gravidanza è abbastanza normale, però io mi sono impanicata tantissimo, ho detto vado in un ospedale, sono andata in ospedale e grazie al Signore è andato tutto bene. Però diciamo che da quel giorno in poi ogni commento negativo lo vedevo proprio come una spada nel petto.
Una cosa che non si dice mai, che invece sarebbe molto importante dirla, è che le donne in gravidanza hanno comunque uno scombussolamento ormonale importante, molto importante, sì. Quindi in realtà vanno tutelate, vanno protette. Credo che siamo qui anche per dirlo, cioè per fare informazione in questo senso, cioè abbiamo tutti la responsabilità di non attaccare gli altri a prescindere, ma a maggior ragione una donna in gravidanza, punto.
Per questo voglio chiederti, i tuoi genitori ti sono stati di supporto in questa scelta, in tutto il tuo percorso,
allora,
da mamma?
Ovviamente è stato un po' difficile da accettare, perché comunque io avevo appena compiuto 18 anni e ero appena andata a vivere da sola. Io ero andata a vivere da sola il giorno dei miei 18 anni perché io dicevo io voglio vivere la mia indipendenza, voglio fare quello che voglio da sola, con un bambino.
Da sola per poco.
Esatto, da sola per due mesi, perfetto.
È una mamma molto coraggiosa in realtà, esatto. No, si dice tanto che gli italiani non fanno più figli, ma scusa, anzi, ma benvenga, esatto. Che bel esempio invece.
E quindi mia mamma un po' ha faticato, diciamo, ad accettarlo, però mi è stata sin da subito vicina. Cioè mia mamma è stata la persona che è venuta a tutte le visite, a tutti gli esami, che mi accompagnava ovunque, ogni problema che avevo prendeva, mi veniva a prendere, mi portava. Gli ultimi giorni prima del parto ho vissuto da lei, mi ha portato in ospedale, mi ha riportato indietro, mi ha riportato, mi ha tenuto la mano durante il parto. Cioè è stato proprio il pilastro più fondamentale di tutto il percorso.
Sai cosa, Sofia? Tua mamma è stata una mamma.
Esatto.
Cioè,
esatto,
le mamme così fanno ed è giusto che sia così.
Però non è così scontato.
E esatto, siccome non è scontato, è bene ribadirlo. Esatto, quelle che lo fanno, fanno le mamme. Esatto. Perché le mamme sono questo, non sono però, quelle giustamente... che giudicano e criticano. In una situazione del genere che invece bisogna sostenere, aiutare.
Lo
no?
so, però io dico, cioè, ci tenevo a dirlo più che altro perché so che magari tante mamme che ho conosciuto che hanno avuto un figlio a 16, 17, 18, 19 anni non hanno mai avuto magari un supporto dalla mamma perché vedono la figlia così piccola dire io non posso tenere un altro bambino oltre a te. Mia mamma l'ha vista in modo diverso perché io ero completamente indipendente, cioè io vivevo a casa mia con i miei soldi, mantenevo mio figlio con i miei soldi, facevo tutto da sola, quindi non era un accollo in più a lei, era semplicemente un aiuto più psicologico, diciamo. Poi ovviamente ho fatto anche il mio percorso da psicologa anch'io perché non avrei retto quei 9 mesi. E, però sicuramente è stata la persona più fondamentale. Poi mio papà, diciamo che all'inizio non era così propenso ad accettare la cosa, nel senso ha cercato un po' comunque di farmi cambiare idea, di cercare di farmi ragionare. Poi adesso stravede per il bambino, è felicissimo, eccetera eccetera. E io soltanto stupidamente all'inizio, da quanto ero scombussolata, vedevo come mio papà cattivo, non accetta la gravidanza.
Però è bello che col tempo l'abbiano capito e ti abbiano supportato.
Sono sicuramente fasi, secondo me, molto delicate, che devono essere giustamente valutate in prima persona dalle mamme, in questo caso da te, e poi naturalmente si immagina che il contesto possa essere coadiuvante, a prescindere di qualsiasi decisione tu possa aver preso. Ovviamente tu hai scelto questa via e mi fa piacere sapere che i tuoi genitori ti abbiano sostenuto, perché come dicevo prima, in realtà i genitori devono sostenere.
Quando tu hai deciso di postare, raccontare la tua storia su Tiago, mettere Tiago nelle storie, nei contenuti, nelle foto, come hanno reagito le persone?
Allora, all'inizio non lo mostravo, cioè lo mostravo, ma non lo mostravo tra virgolette, perché volevo all'inizio tutelare un po' la sua, tra virgolette, privacy, mettiamola così. Adesso sembro incoerente perché alla fine lo mostro sempre, però mi sono resa conto che io vivevo già molto stress perché i primi 3 mesi di Tiaghino sono stati il periodo più stressante della mia vita, perché comunque è un neonato, io vivevo molto spesso da sola, quindi lui non dormiva mai, né di giorno né di notte, era molto molto stressante la mia vita in quel periodo, e in più io vivevo questo stress di non far vedere il bambino, che la gente ogni 2 per 3 fai vedere il bambino, fai vedere il bambino, fai vedere il bambino, fai vedere... oppure andavo in giro col passeggino, posso vedere il bambino, oppure mi facevano le foto da lontano dentro al passeggino al bambino, quindi ho detto no, io non ce la faccio, io non riesco a sopportare questa cosa, quindi a un certo punto ho detto lo faccio io e mostro io piuttosto che qualcun altro violi, capito, la privacy di mio figlio,
scatti rubati,
esatto.
Io,
questa cosa mi dava veramente fastidio perché mi ricordo che una volta ero andata a prendere forse mio fratello fuori da scuola ed ero andata col passeggino perché era vicino a casa mia. Ovviamente mi aspettavo che c'era tanta gente perché comunque sono ragazzini, però la gente maleducata che fa le foto da lontano per fare tipo video zoom per far vedere la faccia del bambino quando io che sono la mamma ho deciso di non mostrarlo, quella cosa mi ha dato veramente fastidio e quindi ho detto lo mostro.
Sì, direi che è abbastanza irrispettoso. Non...
Esatto.
Non è facile scegliere se mostrare i propri figli sui social o meno, perché c'è chi la vede in un modo, c'è chi la vede in un altro,
certo.
Però voglio dire, scelgono i genitori e da lì in poi, dopo questa scelta, ognuno dovrebbe farsi una manciata di fatti propri, secondo
esatto.
me. Cioè...
Quello che voglio dire è che se io non avessi mostrato mio figlio, ma fossero girate delle foto... scatti rubati di mio figlio, oltre che mi avrebbe dato molto più fastidio e non sapevo neanche cosa avrebbero potuto farci con quelle foto, preferisco farlo io che sono la mamma, prendermi io la responsabilità degli scatti che metto io su mio figlio, non degli scatti rubati che la gente manda in giro quando io non sono neanche d'accordo a mostrare il suo viso.
Io credo che tante ragazze a cui è successo che abbiano preso la tua decisione abbiano trovato tanta forza in te, perché comunque te ne sei sentita dire di tutti i colori, cioè che
no, ma è normale, però cioè, alla fine è un po' parte del gioco, quindi quando una persona accetta di mandare avanti una gravidanza, un po' dentro di sé deve anche accettare tutte le conseguenze che potrebbero anche essere i pensieri negativi della gente, come quando noi abbiamo deciso di mostrarci sui social, noi sapevamo a che cosa stavamo andando incontro. Magari alcune cose sono talmente gravi che non ce le aspettavamo, però...
cioè alla fine noi lo sapevamo che c'era tanta gente che, a cui potevamo non piacere, che poteva essere cattiva, frustrata, che poteva mettere in cattiva luce ogni cosa che fai, quindi è normale, è parte del gioco, basta accettarlo e seguire un percorso psicologico come ho fatto io.
Anche un paio, due o tre.
Confermo, e questo forse anche a prescindere tante volte, esatto, no, dalle cattiverie dei social, nel senso che davvero, insomma, la maternità è un momento molto, molto difficile, l'hai detto molto bene.
Ma anche alla strada contraria in realtà, io
assolutamente,
penso.
Certo.
Cioè, nel senso che anche prenderti la responsabilità di abortire un bambino che alla fine ovviamente non è un bambino e sono i primi mesi eccetera eccetera, come volete, però prendersi questa responsabilità secondo me anche con l'inizio della gravidanza, gli ormoni della gravidanza, è veramente difficile.
Le donne vanno sostenute, non vanno giudicate, esatto, criticate, vessate, vanno sostenute, punto. E magari anche davvero creando più servizi, più supporto proprio. Tante scelte credo che potrebbero addirittura cambiare nel momento in cui ci fossero dei supporti diversi, no? E in ogni caso è corretto che le donne possano scegliere, certo, e possano venire sostenute, questo è fondamentale proprio.
Poi io mi ricordo delle storie in particolare che ti hanno commentato quando vai a ballare, quando vai in vacanza con tuo fratello, con tua mamma, quando... cioè vedo sempre gente che ti commenta, ma tuo figlio, ma tuo figlio.
So. Allora, io sono convinta che mio figlio sta crescendo veramente nelle mani migliori del mondo. Io so che quando sta con me sta benissimo, che non vedo l'ora di vedermi, ma che non vedo l'ora neanche di vedere mia mamma o mia nonna o l'altra nonna. Cioè è proprio un bambino sereno, quindi...
sta vedendo cresciuto dalla vostra famiglia, esatto, come è giusto che sia,
anche
no?
Perché le nonne sono giovanissime,
esatto,
perciò questa è una comodità, è una fortuna che purtroppo, esatto, magari noi bisnonni non abbiamo avuto la fortuna di viverceli, invece Tiago ce l'ha,
ovvio, ma infatti, ma è veramente mia nonna, non vede l'ora di vederlo, mia mamma me lo dice, cioè, ti prego posso tenerlo io oggi, capito? E quindi io sono molto fortunata in questo aspetto, però io, cioè, ritengo anche che quando magari faccio 2 giorni con Tiaghino, io so che anche se tutto il giorno non ho dormito, io la sera non andrò mai a dormire quando va a dormire lui, io vado a dormire alle 2 di notte, perché comunque io ho bisogno di quell'attimo di tempo che mi riprendo per me, anche se magari la gente dice ma tu sei sempre in giro, sei sempre di qua, sempre di là. Poi io penso che tu, soprattutto che fai lo stesso lavoro che faccio io, sai che tu viaggi tanto, comunque a prescindere tu sei molto fuori, e quindi io non ho mai voluto buttare il mio lavoro per il bambino, nel senso che, ripeto, non l'ho mai trascurato, mai lo farò e l'ho sempre messo al primo posto.
Sei una mamma in carriera,
esatto, cioè, esatto,
non devi rinunciare a niente.
No, voglio dire che tante mamme sono anche tanto impegnate, fanno altri lavori che però non vengono, no, magari guardati sui social, e voglio dire, però nessuno ha niente da dire,
esatto,
a maggior ragione quando si è molto giovani, ci sono anche tante altre magari necessità, per cui è importante effettivamente che la famiglia possa sostenere, ma mi sembra che questo sia il caso, quindi dov'è,
certo,
il problema alla fine, no?
So.
Perché le persone secondo me dovrebbero cominciare a cambiare mentalità, cioè cominciare intanto a rispettare il prossimo e le sue scelte, perché tu non vai da tutti gli hater che ti dicono su a dire ma tu sei così, tu sei cosa, no, quindi il rispetto alla base di ogni rapporto, anche quello sui social.
Tu hai avuto paura del parto? Cioè io dell'idea del parto sono terrorizzata, cioè non so che cosa voglia
allora,
dire.
Allora, tantissima in realtà, cioè mi cagavo addosso un pochino, però in realtà me ne sono resa conto di questa paura il giorno stesso, perché prima non ci davo neanche tanto peso, perché dicevo vabbè, lo fanno tutti, cioè nel senso tu sei nata così e lei è nata così, siamo nati tutti così, quindi per forza, cioè sono capace di farlo. Però nel momento in cui mi sono arrivate le contrazioni del parto, io ho detto oggi è il giorno della mia fine. Sono arrivata. Però cioè alla fine quando sono arrivata in quel momento proprio che doveva nascere per forza, se no o nasceva o nasceva, io ho implorato l'epidurale, che tu hai presente cos'è, ok, e
sì, dai film tutte quelle,
ok, tipo una punturina che ti dovrebbe alleviare i dolori. Loro mi fanno no, non possiamo fartela, sei troppo avanti, e io come no,
ecco, c'è cioè, tipo troppo,
cioè,
dilatata,
ero troppo dilatata, esatto,
ok, io... c'è un tempo, ma
esatto,
scusate, questo non è ancora il
esatto,
mio.
Io ero entrata, arrivata con le contrazioni che ero dilatata di 4 centimetri, e loro mi hanno detto guarda, vai a casa, perché tanto se partorisci partorirai stasera, erano le 4 del mattino o le 8, non mi ricordo, comunque sono rimasta dalle 4 alle 8 in ospedale, e mi fanno vai a casa, cioè tanto se partorirai partorirai stasera, quindi piuttosto stasera torna. E io faccio vabbè, va bene, torna a casa con queste contrazioni
dolorosissime, io stavo morendo, e mi fanno fare una doccia calda. Ho fatto questa doccia calda e non sentivo quasi nulla, e sono stata tipo 3 ore sotto la doccia calda, ok? Quindi avevo le mani, sai, dei vecchi,
sì, tutte le grinze,
esatto, esatto, così, perché sono stata 3 ore. E poi a un certo punto gli faccio: mamma, per favore andiamo in ospedale perché io sento che sta uscendo qualcosa. Fa: Sofia, hai rotto le acque? Io: no. E allora non andiamo. Gli faccio: no, ma io sto male. Gli faccio: mamma, ma io sento che sta uscendo qualcosa. Io mi faccio una foto, te lo giuro, mi stava uscendo. Mia madre mi guarda e mi fa la testa. Io sono andata non in panico di più, stavo svenendo.
Ma ci credo.
Volevo impazzire in quel momento. Quindi mi infilo in ospedale e mi dicono: sei dilatata di 9 centimetri, stai per partorire. E faccio: scusate, ma voi 2 ore fa mi avete detto di tornare a casa perché avrei partorito stasera, io adesso voglio l'epidurale? Fa: no, ma Sofia, tu sei già dilatata di 9 centimetri, non te lo possiamo fare. Cosa? Stai scherzando? Io spero che stai scherzando. E quindi io urlavo, imploravo un cesareo, che ovviamente non mi hanno fatto
tutto. Grazie. Tutto per farlo uscire.
Esatto, qualsiasi cosa. Però alla fine, cioè, quando nasce, penso ti dimentichi ogni dolore.
Siamo arrivati in uno dei miei momenti preferiti di Mille Pare. Io da questo cuscino giallo, cioè, c'è di tutto qua dietro.
Ok.
Ora ho queste 4 carte dove ci sono scritte delle paranoie. Tu ne pescherai una e mi racconterai qualcosa che ti trasmette questa parola.
Ok. Cambiamento. Allora, per me questa parola significa veramente un sacco, giuro, è proprio la parola più azzeccata che potessi scegliere, l'ho scelta a caso. E secondo me il cambiamento nella mia vita è stata una cosa fondamentale, perché io sono cambiata spesso e grazie a Dio sempre meglio, nel senso, oltre che il bambino mi ha fatto cambiare tanto, io sono maturata tanto e grazie a lui ho capito magari di dovermi allontanare da determinate situazioni, da determinate persone, e quindi automaticamente io dentro di me sono cambiata come persona, mi sono data più valore di quello che magari poteva avere prima di fare un bambino, perché prima prendevo tutto molto alla leggera, e una volta che ho capito di dover badare anche a un'altra vita, sono cambiata io. E io sono cambiata con tutto quello che c'era intorno a me, quindi con il mio rapporto con la mia famiglia, con il bambino, con i miei amici, con le relazioni. E ci ho messo tanto per capirlo, però diciamo che piano piano sono cambiata. Comunque è una cosa che si fa gradualmente e continuerò a cambiare sempre, spero sempre meglio.
Beh, direi che è la carta giusta quella che
sì,
è capitata. Il destino,
esatto.
Quando vuole. A proposito di cambiamenti, quando hai avuto tuo figlio, ci saranno state sicuramente delle nuove paranoie, per essere a tema con Mille Pare. Quali sono state le nuove paranoie che ti sono venute?
2 milioni. Altro che 1000. Cioè, io ne ho avute veramente la qualunque. Cioè, anche soltanto prima di partorire, io magari stavo lì tranquilla nel letto, a un certo punto scoppiavo a piangere, così, senza motivo. E poi mi dicevo: ma io sarò una brava mamma, cioè io potrò dare a mio figlio tutto quello di cui lui ha bisogno, io potrò accudirlo per sempre, io potrò mai avere, cioè, di tutto mi sono chiesta.
Che perché questa paranoia ce l'hanno tutte,
esatto,
le mamme, dobbiamo,
esatto,
dircela,
certo.
No? E io dico sempre che tutto sommato, secondo me, quelle che invece mamme così buone forse non sono, questa paranoia penso che sia l'unica a non avercela, perché già il fatto di domandarti, no, come faccio a essere anche una brava mamma, perché di fianco alla domanda sono brava mamma e come faccio ad esserla, c'è già quell'intenzione di andare in quella,
certo,
quella via.
Però non sai mai quali sono le scelte giuste, quindi io diciamo che anche quando ho deciso di tenere il bambino, ho avuto tante situazioni intorno che mi dicevano: se tu cambi queste situazioni, tuo figlio crescerà in una brutta situazione o crescerà male. Ma la mia relazione è un esempio, ok? Io magari molto spesso ho detto: non andiamo d'accordo, chiudiamo questa relazione, ma tanto, cioè veramente spesso la gente mi diceva: ah, chissà come crescerà tuo figlio senza due genitori, che io sono cresciuta con due genitori separati. Io ho detto: magari è meglio che noi stiamo insieme per il bene del bambino, magari è meglio che noi stiamo insieme per il bene di tutto. E avevo veramente 2 milioni di paranoie, ok? Tantissime. E quindi penso che anche il cambiamento sia stato questo, che a un certo punto ho un po' messo da parte le mie paranoie e ho detto: basta, cioè, se devo cambiare, io devo cambiare in primis, se devo capire che cosa è meglio per me, che cosa è meglio per il mio bambino e che cosa è meglio in generale, senza accontentare gli altri per poi stare effettivamente male io.
E i giudizi al giorno d'oggi adesso come li prendi?
Allora, su di me poco mi interessa. Quando invece i commenti sono su mio figlio, non li sopporto. cioè non, è una cosa che non riesco
a leggere. Sei una tigre, giustamente, no? Come tutte le mamme, giustamente. È importante, anzi, questa cosa, nel senso che ha un senso di protezione.
No, sicuramente. E quindi appena vedo magari un commento negativo su mio figlio, non ci tengo neanche a rispondere, in realtà io blocco e basta. Cioè blocco così, definitivamente non vedo più questa persona che commenta cose inutili, negative su un bambino di un anno, che non ha senso perché...
Che sanno che è il tuo punto debole, per questo lo fanno, sono cattivi e basta. Arriviamo a un momento un po' più allegro.
Ok, che carino.
Un po' più leggero. Allora è un gioco, possiamo partecipare tutte e tre.
Top.
Si chiama Easy o Para.
Ok.
Praticamente io vi farò delle affermazioni e noi risponderemo se per noi sono easy oppure para. Sono delle cose molto divertenti. Parcheggiare.
Para.
Easy.
Para.
Io mi sento forte sul parcheggio.
Para, no. Per me.
Totale, orribile.
Specialmente da quando vivo a Milano. Cerco Mamma sempre mia. Di non prendere la macchina.
No.
In Milano ammetto che sia una situazione magari un po' particolare. In sì. effetti, dove guidare.
Sì, da me era più semplice.
Soprattutto multe. Parcheggiare.
No, io piuttosto che pagare il parcheggio pago le multe, perché tanto parcheggio non c'è.
Esatto, oltretutto. Messaggio inviato alla persona sbagliata. Easy o para?
Easy, dai.
Forse dipende dalla natura del messaggio, mi viene
esatto,
da dire.
Esatto, tipo mi viene in mente quegli screen della conversazione mentre stai litigando quello con qualcuno sbatti. E li mandi quello, alla persona.
Quello veramente para, successo mille volte, quello para.
Bruttissimo.
Ma momento di disagio un minimo può essere, esatto. Sì.
Per te?
Parissima, okay. Cioè perché io sono imbranatissima in queste cose, cioè cerco sempre di evitare perché... Fare il primo passo, easy o para?
Un po' para, secondo me.
Dipende anche questo, cioè primo passo in senso sentimentale, in senso...
Buttiamolo sul sentimentale.
In senso sentimentale, quindi andiamo un po' indietro perché... L'ultima volta che ho fatto il primo passo, sì, un po' di tempo fa, insomma, ecco, però... Ah, non mi ricordo una grande paranoia, questo no, forse perché le cose magari venivano
sì,
un po'
da sé.
Da sé, ecco.
Per me è easy, cioè io sono sì. proprio una che se mi piaci, via, comincio io perché se aspetto te ormai dormono tutti.
Quindi no, a me è un po' sbatti, secondo me.
Vai a un evento e sei vestita uguale ad un'altra, easy o para?
No, easy, mille volte mi è successo.
Bello no, però cioè, poi capita, cioè, c'è di peggio sicuramente, però il piacere non c'è adesso, non tanto da arrivare alla paranoia, però insomma.
No, io para, perché già mi immagino il mio manager che mi dice: vedi, te l'avevo detto di impegnarti di più e io cavolo ho sbagliato. Io volevo ringraziarvi per essere venute qua, Samantha, per il tuo supporto in generale, come sempre.
Grazie a voi, figurati, anzi.
E Sofia per aver raccontato la tua storia e esserti aperta un po' a tutti quanti. E vi saluto, ci vediamo al prossimo episodio di Mille Pare. Se ti è piaciuto questo episodio, condividilo con i tuoi amici. E per tutti gli aggiornamenti, seguici sulle pagine social di Mille Pare. Mille Pare è un podcast di Alessia Lanza, che poi sarei io. Scritto con Costanza Danelon, ripresa e montaggio Davide Tessari. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabili della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.